Wiki Radio. Alfonso Botti racconta l'attentato a Carrero Blanco.
La mattina del 20 dicembre 1973, un giovedì grigio, alle 9:28 un tremendo boato squarcia l'aria di Madrid. Decine di chili di esplosivo collocati sotto l'asfalto fanno saltare letteralmente in aria l'auto su cui viaggia il presidente del governo spagnolo, l'ammiraglio Luis Carrero Blanco.
Ci siamo.
L'automobile, una pesante Dodge Dart 3700 GT nera, che sta percorrendo all'altezza del numero civico 104, la calle Claudio Coelho, compie un balzo di oltre 20 metri, scavalca l'edificio che ha di fianco, una residenza dei gesuiti, e si schianta su una terrazza interna. In quella terrazza sono soliti fare recreazioni i collegiali, che per fortuna a quell'ora sono nelle aule. Carrero Blanco è uscito di casa alle 8:15, si è recato a messa nella vicina chiesa di San Francisco de Borja, nella calle Serrano, di fronte all'ambasciata statunitense. Alle 9:20 è uscito dalla chiesa e sta tornando a casa per la colazione. Nell'auto viaggiano, oltre all'autista, un ispettore di polizia. Nessuno dei tre muore sul colpo, ma solo l'autista giunge ancora in vita all'ospedale, dove spira pochi istanti dopo. Danni subisce anche l'auto di scorta, i cui occupanti risultano feriti.
Vamos a ver, effettivamente ha habido una explosión de gas. Yo estoy junto a ellos. Ya están los bomberos con esto y con coches enterrados. Por lo visto son unos heridos que se los han llevado al equipo Montes.
Pregunte si al presidente del gobierno le ha ocurrido algo o no.
Los funcionarios del coche de escolta han resultado heridos y estamos tratando de localizar el coche del presidente. Y todavía no lo podemos confirmar, ¿eh? Parece que está muerto.
Ma chi è Carrero Blanco? Contrariamente a quanto indicato nel certificato di nascita, falsificato da suo padre, anche lui militare, per farlo entrare nell'Accademia Navale, Carrero Blanco non è nato nel 1903, ma nel 1904. Al momento della morte ha dunque 69 anni. Ha preso parte alla guerra civile del 1936-39 con i militari ribelli come comandante di sommergibili. Franco, che lo ha conosciuto in quei frangenti, lo ha chiamato ai vertici dello Stato Maggiore della Marina per poi nominarlo nel 41, sorprendendo molti, se non tutti, a cominciare dall'interessato, sottosegretario alla Presidenza. Una carica che darà modo a Carrero Blanco di avere un campo d'azione molto vasto, praticamente su tutte le questioni dello Stato, e che gli consentirà di avere un rapporto diretto con Franco, come nessun altro, con cui da questo momento in avanti si incontra, si riunisce un paio di volte alla settimana. Asceso a grado di ammiraglio, è stato ministro della Presidenza dal 1951 al 1967, poi vicepresidente del governo dal 67 ai primi di giugno del 73, quando Franco, ormai 81enne, rinuncia alla presidenza del governo affidandogliela.
Il generalissimo Francisco Franco ha nominato oggi l'ammiraglio Luis Carrero Blanco capo del governo. Subito dopo aver ricevuto l'annuncio della nomina, Il nuovo presidente del Consiglio si è recato al Palazzo del Prado, dove è stato ricevuto dal caudillo. Erano presenti le più alte autorità civili, militari e religiose del paese. La cerimonia dell'investitura è stata insieme semplice e solenne e si è conclusa con il giuramento di fedeltà. Hanno assistito alla cerimonia corrispondenti dei principali giornali stranieri. Ed ora vogliate ascoltare una nota di Pedro Vázquez.
Come giornalista e come spagnolo, considero un grande onore l'incarico affidatomi di parlarvi di Sua Eccellenza Carrero Blanco, di questo eroico, prediletto figlio della Spagna cattolica e falangista. Ora vorrei ripercorrere...
Sta zitto, figlio di puttana! Chiedila a quelli che marciscono in galera chi è Carrero Blanco. Chiedila alla vedova di John, a quella di Eustachio. Chiedila al padre di Aguirre, a Regno, a Isco, a quelli di Burgos.
Basta, Luken. Basta. Non serve a niente.
Nella configurazione del regime franchista, Carrero Blanco non rappresenta posizioni estreme. Non è un fascista in senso proprio. Durante la Seconda Guerra Mondiale è stato contrario all'ingresso della Spagna nel conflitto a fianco dell'asse. Anzi, pare proprio che un suo rapporto sulla situazione internazionale, redatto alla metà del novembre 40, abbia convinto Franco delle capacità analitiche di Carrero Blanco. Quando ha potuto, ha cercato di ridurre l'influenza della Falange. Si è battuto contro Ramon Serrano Suñer, il cognato di Franco, che fino al 1942 è il numero due del regime ed è fautore della sua fascistizzazione. E poi, sempre Carrero Blanco, si è battuto contro José Luis Arrese, rappresentante della Falange, negli anni successivi, negli anni 50 e anche negli anni 60. Franco gli affida nel 1944 il compito di mantenere i delicati rapporti con Don Juan di Borbone, l'aspirante al trono che non sarà mai incoronato, perché Franco sceglierà il figlio, Juan Carlos.
El príncipe Juan Carlos dice en su discurso:
Quiero expresar en primer lugar que recibo de su excelencia al jefe del Estado y generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936. Mi general, desde que comencé mi aprendizaje de servicio a la patria, me he comprometido a hacer del cumplimiento del deber una exigencia imperativa de conciencia. A pesar de los grandes sacrificios que esta tarea pueda proporcionarme, estoy seguro que mi pulso no temblará para hacer cuanto fuere preciso en defensa de los principios y leyes que acabo de jurar.
Carrero Blanco svolge un ruolo cruciale anche alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il momento peggiore per il franchismo di tutta la sua storia, quando convince Franco a giocare la carta cattolica che porta al Ministero degli Esteri Martín Artajo. Decisivo il suo peso anche nella seconda metà degli anni 50, quando favorisce l'ascesa di uomini appartenenti all'Opus Dei ai vertici del governo, latori di un progetto di modernizzazione economica del paese, i cosiddetti tecnocrati, fautori dello sviluppo economico, ma non della liberalizzazione del regime, ma non della democrazia. Incoraggia poi Franco a scegliere Juan Carlo come successore ai vertici dello Stato, nella seconda metà degli anni 60. Insomma, è un cattolico di destra, integralista, che non capisce e resta sconvolto dalle innovazioni del Concilio Vaticano II, un monarchico, un antiliberale, con una concezione elitaria della politica, un anticomunista senza incrinature e un antisemita. Vede l'origine della Seconda Guerra Mondiale in un disegno, come scrive, disegno giudaico per annichilire l'Europa come mezzo per ridurre in rovine la civiltà cristiana. È autore di diversi libri, il più noto dei quali è Espagna y el Mar, pubblicato nel 1941, e di articoli firmati con lo pseudonimo di Juan de la Cosa, che vengono letti alla radio e che poi saranno raccolti in una serie di volumi pubblicati a Valencia. Di 12 anni più giovane di Franco, è da tutti indicato come il suo delfino, cioè erede e successore. La sua morte sconvolge il dittatore che appare provato all'esequie del collaboratore e della persona a lui più vicina, al di fuori della cerchia familiare, come mai era avvenuto in precedenza. La sua scomparsa priva il regime della personalità meglio in grado di garantirne la continuità per il dopo Franco.
desde el dolor de España, que ha perdido a uno de los hombres que con más lealtad y fidelidad la ha servido, quiero dirigirme a la nación. Las investigaciones realizadas demuestran que el almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno, ha sido asesinado. Ha sido víctima de un atentado criminal. La reacción del pueblo español es la propia de su nobleza. El orden es completo en todo el país y será mantenido con la máxima firmeza. Nuestro dolor no turba nuestra serenidad.
Gli attentatori. A compiere l'attentato è il comando CICHIA dell'ETA. ETA è l'acronimo di Euskaditas Katasuna, che vuol dire Patria Basca e Libertà, l'organizzazione terrorista che si batte per l'indipendenza dei Paesi Baschi e che, per quanto fondata alla fine degli anni 50, ha iniziato la sua attività militare alla fine degli anni 60, un decennio dopo la sua nascita. CICHIA è il nome di combattimento di un militante dell'ETA ucciso qualche mese prima, Eustachio Mendizábal, in uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine.
CICHIA zuen gula izena, berak izon osoa izan arren, Mendizabal zazetaren urrena, bia txiki bizoreta lerden, zazeta izen.
L'operazione Ogro, questo è il nome dato dai militanti dell'ETA all'operazione che porta all'uccisione di Carrero Blanco, Ogro vuol dire orco, è stata minuziosamente preparata dopo aver scartato la possibilità di rapire l'ammiraglio che era stata coltivata in un primo momento. Gli attentatori hanno scavato un tunnel lungo 7 metri, largo 50 centimetri e alto circa 60. I dati sono approssimativi perché l'esplosione distrugge il tunnel. Il tunnel termina a forma di T per una migliore disposizione dell'esplosivo. Vi hanno collocato tre cariche di esplosivo circondate da sacchi di terriccio per non disperdere la forza d'urto e favorirne l'azione dirompente verso l'alto. All'altezza del numero civico 104 gli attentatori hanno parcheggiato un'auto in seconda fila, anch'essa carica di esplosivo che però non esploderà, in modo da costringere l'auto su cui viaggia Carrero Blanco a rallentare e transitare più al centro della carreggiata in corrispondenza dell'esplosivo. Si tratta del primo attentato che l'ETA compie a Madrid e dell'azione di fuoco più spettacolare e di maggior rilievo dell'organizzazione terrorista basca di tutta la sua storia. Del comando fanno parte probabilmente sei militanti dell'ETA, sono tutti sotto i 30 anni, il più noto dei quali è Argala, il magro, quello che aziona il detonatore, che sarà assassinato nel 1978 dall'antiterrorismo illegale di Stato. Ma secondo varie ricostruzioni storiche, la preparazione dell'attentato e le varie coperture coinvolgono almeno due, se non tre dozzine di militanti dell'organizzazione indipendentista basca.
Oggi non parleremo del Regno di Dio, ma di un paese di questa terra. Un paese che non esiste e che pure è il nostro paese. Un paese oppresso per secoli e oggi schiacciato dalla brutalità del fascismo. Ci negano perfino il diritto di pronunciare il suo nome nella nostra lingua. Euskadi, paese dei baschi. Parola dolce come le parole più dolci. Madre, terra, anima. Questo vuol dire che Euskadi è morto. Finito? No. No, non è così. Ci sono uomini che non hanno mai smesso di lottare contro l'oppressione e che anche oggi continuano a lottare nell'ombra. Domani vado con loro. Non dovrei dirla a nessuno, ma in voi ho fiducia. Non solo perché vi conosco tutti uno per uno, ma soprattutto perché siete baschi. Ho fatto il possibile per pensare solo a Dio, ma loro continuano a torturare, a uccidere. E non me la sento di continuare la mia tranquilla vita di prete.
Sulla ricostruzione dell'attentato abbiamo il libro di Julien Aguirre, pseudonimo di Eva Forrest, Genoveva Forrest Tarat, il nome, militante antifranchista. Il titolo del libro è Operación Ogro, como y por qué ejecutamos a Carrero Blanco, uscito nel 74. Una testimonianza reticente, volta com'è a coprire alcuni risvolti dell'operazione e a celebrarne l'efficienza. Ma sull'attentato abbiamo soprattutto il film di Gillo Pontecorvo, che presenta scene di grande fedeltà e più volte riprodotte, soprattutto lo spettacolare balzo dell'automobile su cui viaggiava Carrero Blanco. Anche questo film si intitola Operazione Ogro, è del 1979, interpretato tra gli altri da uno straordinario Gian Maria Volonté.
Sei sveglio anche tu?
Sì. Pensavo a dopo.
Certo che sarà dura. Rastrelleranno tutto il paese come dei matti. Impiegheranno anche l'esercito, vedrai.
Veramente io pensavo a dopo ancora.
Dopo quando?
A quando cadrà il fascismo. Perché dovrà pure cadere prima o poi. Ma la gente... cambierà la gente dopo. Cambierà davvero.
Pensa un po' a tutti quelli che hanno creduto che la loro rivoluzione fosse l'ultima. Certo che cambierà. Lentamente, ma cambierà. Ma tu proprio adesso vai a porti questi problemi, a 2 ore di distanza da quello che stiamo per fare.
Nel primo comunicato in cui l'ETA rivendica l'azione, si legge che Carrero Blanco era l'uomo chiave che garantiva la continuità e la stabilità del regime franchista e che senza di lui, cito, le tensioni nel seno del potere tra le differenti tendenze del regime, Opus Dei, Falange, eccetera, si sarebbero acuite pericolosamente. Un secondo comunicato ribadisce la paternità dell'ETA contro i rumori che hanno cominciato a diffondersi e che continueranno a circolare anche in futuro. Fin dal primo momento, infatti, si sentono voci discordanti che mettono in dubbio la paternità dell'attentato. Tra le prime, quelle di Santiago Carrillo, segretario del Partito Comunista Spagnolo, che chiama in causa la CIA. Non mancano voci che invitano a puntare l'attenzione su altri servizi segreti. C'è persino chi mette in relazione l'attentato con la visita che Henry Kissinger, all'epoca potente segretario di Stato americano, sta compiendo proprio in quei giorni nella capitale spagnola e che, per motivi di sicurezza, alloggia nell'ambasciata statunitense situata a poche decine di metri dal luogo dell'attentato. Altre voci ne fanno risalire la paternità agli stessi ambienti del regime, insomma una sorta di regolamento di conti interno. Con il tempo si dileterà la voce che l'ETA non agì da sola e che l'attentato poteva essere evitato. Voci, per la verità, mai sopite, tornate ad affiorare anche recentemente sulla stampa del paese iberico. Ma una cosa sono le voci, i rumori, le coincidenze, come la visita di Kissinger, la fuga indisturbata degli attentatori. Altra cosa sono i riscontri documentari, che in questo caso sono inesistenti.
Sono le 8 del mattino. Notiziario. Madrid. Le forze di destra hanno organizzato una manifestazione che ha assunto toni particolarmente aspri. Alcuni oratori hanno denunciato con violenza la pretesa debolezza del governo di fronte alla crisi economica, alle tensioni sociali e soprattutto di fronte al perdurare del terrorismo degli estremisti baschi. Si è formato un corteo che ha percorso le strade della città. In prima fila c'erano numerose vedove e madri di agenti di polizia, uccisi dai terroristi. La gente gridava slogan come terroristi assassini oppure l'esercito al potere. Un esponente della destra ha dichiarato ai giornalisti che qualsiasi mezzo è valido per impedire che la Spagna precipiti nel caos e nell'anarchia e che comunque c'è una forza che ha il supremo dovere di intervenire, l'esercito spagnolo. Barcellona, sono riprese oggi le trattative per il rinnovo del contratto di lavoro dei trasportatori. Si attende in giornata l'esito positivo della vertenza contrattuale in corso.
Le stesse cose che diceva Franco 40 anni fa, prima di scatenare la guerra civile. Non ci pensi a questo pericolo?
Cosa vuoi che ti dica? Che è una situazione di merda? D'accordo, è una situazione di merda. Ma voi cosa credete? Di uscirne a forza di compromessi?
Non si può sfuggire alla realtà, Chubby. Noi lottiamo per delle soluzioni intermedie, però possibili.
No. Voi vi siete arresi e basta. Ma ve le ricordate le cose per cui ci siamo battuti insieme? L'indipendenza, la libertà, quella vera, la trasformazione delle coscienze. Ma come si può pensare di ottenere tutto questo senza un taglio spietato definitivo? Senza una rivoluzione non solo nelle strade, ma anche nei cervelli, nelle anime.
Com'è difficile parlare con te. Torni sempre alla tua fede nell'assoluto. I risultati intermedi non ti interessano. Non riesci neanche a vederli. Mi fa paura la tua fede, Chubby. Perché ti fa disprezzare tutto il resto. Compreso il rispetto per la vita umana.
Può darsi. Perché sono convinto che tutto cambierà solo se continueremo a lottare fino alle estreme conseguenze. A qualunque costo.
Anche a costo di un colpo di Stato. Del ritorno del fascismo.
Che cosa si può dire in sede di valutazione storica 40 anni dopo? Beh, lo stesso giorno dell'attentato doveva aprirsi presso il Tribunale de Orden Pubblico il processo contro i vertici delle Comisiones Obreras, il sindacato vicino al Partito Comunista Spagnolo, i cui dirigenti erano in carcere da oltre un anno in attesa di giudizio. L'attentato fa slittare di un giorno l'avvio del processo, che si celebra il 21 e il 22 dicembre. Il 30 dello stesso mese viene letta la durissima sentenza che, accogliendo le richieste del pubblico ministero, infligge ai 10 dirigenti sindacali, tra i quali Marcelino Camacho, segretario generale delle Comisiones Obreras, lunghe pene detentive per associazione illegale. Ma la rivendicazione dell'ETA non fa riferimento al processo, fa riferimento alla morte di vari militanti dell'organizzazione. Si tratta quindi di un'operazione che l'ETA ha concepito e portato a termine in modo autonomo, che non coinvolge l'opposizione antifranchista, che anzi, apprestandosi a utilizzare propagandisticamente il processo contro i dirigenti sindacali delle Comisiones Obreras, valuta negativamente l'attentato. Chiarito che non fu un'azione dell'opposizione antifranchista, chiarito che non vi sono seri motivi per dubitare che la paternità dell'attentato ricade sulle spalle dell'ETA, agli storici resta un giudizio e un interrogativo. Il giudizio riguarda la figura di Carrero Blanco, che fu, per riprendere il titolo della migliore biografia dell'ammiraglio, pubblicata nel 1993 dallo storico Javier Tussell, la eminencia gris, l'eminenza grigia del regime. Un uomo invisibile, schivo, complementare e devoto a Franco, ma non mero esecutore.
Soy un hombre totalmente identificado con la obra política del caudillo. Mi lealtà a su persona e a su obra es total, clara y limpia.
Carrero Blanco fu il numero due del regime dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino alla morte, fino al 1973. Fu insomma il consigliere di Franco più ascoltato e longevo. Franco glielo permise perché Carrero Blanco non era ambizioso e non gli fece mai ombra, ma tra i due il rapporto fu sempre formale, non furono mai amici, non si diedero mai del tu. L'interrogativo è questo invece. La scomparsa di Carrero Blanco rese più facile il cammino della transizione alla democrazia? È sempre rischioso addentrarsi nel campo controfattuale, virtuale, dei sé. Come ha scritto sempre Tussell, La morte di Carrero Blanco produsse un cambiamento politico rilevante. Il governo successivo di Arias Navarro, con un Franco depresso e dalla lucidità intermittente, fu condizionato, plasmato dalla Camarilla del Prado, cioè dai familiari di Franco e dal loro entourage. Carrero Blanco era un monarchico convinto, e avrebbe certamente rassegnato le dimissioni nelle mani del re all'indomani della morte del dittatore, e il re si sarebbe trovato nella condizione in cui ebbe effettivamente a trovarsi nel novembre del 75, quando confermò alla presidenza del governo il franchista Arias Navarro, che fu così il presidente dell'ultimo governo di Franco e il primo della monarchia. Ciò non toglie che una cosa fu fare i conti con un personaggio sbiadito come Arias Navarro, e altra cosa sarebbe stata farli con un uomo come Carrero Blanco, che per quanto vissuto all'ombra del dittatore rappresentava la continuità della dittatura.
Españoles, Franco ha muerto. El hombre de excepción que ante Dios y ante la historia asumió la inmensa responsabilidad del más exigente y sacrificado servicio a España ha entregado su vida.
Fascistak datoz eta Euskadira sartzen, guazen gudari dano geurea berria zaintzen. Eusko gudaria gera Euskadi askatzeko, gerturik daukago dola bere alde zemateko. Gurea berri laztanak dei egin dauskuta, guazen gudari danok izkiluak hartuta.
In sede storica non credo, infine, che possa essere sottovalutato l'impatto psicologico dell'attentato. Un impatto psicologico sul dittatore, innanzitutto. Si dice che Franco da quel momento non fu più lo stesso. Ma impatto psicologico su milioni di spagnoli, soprattutto, che aspettavano con ansia la fine della dittatura e che da quel momento videro la riconquista della libertà più vicina.
Il 20 dicembre 1973, il primo ministro spagnolo, Luis Carrero Blanco, muore a Madrid a seguito di un attentato dell'ETA. Alfonso Botti l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Giancarlo Mancini, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.